La casa dei signori Torri da fuori poteva apparire spartana e semplice, con un garage utilizzato più come deposito per la legna da ardere che come riparo per il fuoristrada e la piccola utilitaria che era stata, diciamo, battezzata con un paio di ammaccature da Omar qualche giorno dopo aver preso la patente. Il giardino era piccolo, ma comunque ben curato, mentre l'interno era accogliente e caloroso, con le pareti in legno piene di fotografie e di oggetti della tradizione montana. Sopra il camino, perennemente acceso nei mesi più freddi, c'erano tre fotografie incorniciate. La prima era di Omar ed Emma avvolti da una pioggia di riso il giorno del loro matrimonio. La seconda aveva sempre come protagonista Omar, ma questa volta tra Robert De Niro e Al Pacino, in un momento di pausa durante un set nel quale aveva lavorato anni prima a Los Angeles, mentre la terza ritraeva i signori Torri il giorno delle loro nozze di perla, in cui stavano festeggiando i 30 anni di matrimonio. Non erano molto cambiati da quella foto. Rina, anzi, era praticamente identica, i capelli corti con un'ondina laterale che, quasi come un tic, si lisciava continuamente quando parlava con qualcuno ed era nervosa. Una cosa che ultimamente le capitava spesso nell'ufficio provinciale del Club Alpino Italiano, dove lavorava come segretaria. Le mancavano 3 anni alla pensione e li stava vivendo in un perpetuo conto alla rovescia, percependo un'insofferenza crescente, complice anche la presenza di nuovi colleghi con i quali proprio non era riuscita a legare, ed era una cosa difficile per una donna gentile e affabile come Rina. Volmer, il padre di Omar, era invece in pensione da più di un anno. Aveva lavorato per una vita intera nella Talles Bevande e Distillati, operaio nel reparto delle grappe e dei liquori, controllo qualità. Una bella beffa però per Volmer, che era sempre stato astemio. Adesso si godeva il meritato riposo tra gite sui monti, partite a scopone scientifico al bar del paese, assieme agli amici e dilettandosi in cucina con successi niente male, insomma questo Rina doveva riconoscerglielo. Il sorriso con cui accolse il figlio e la nuora aprendo loro la porta e invitandoli a entrare irradiava calore e serenità, regalando una nuova luce a quel volto coperto da una fitta barba grigia, sotto la quale stazionavano costantemente 2 occhiali da lettura con la montatura di plastica gialla, legati da una cordicella che terminava alla base del collo. Nel soggiorno la televisione trasmetteva la prima manche di un gioco a premi, anche se il volume era pressoché azzerato. Né Volmer né Rina stavano guardando quel programma, acceso più per compagnia che per reale interesse. Si stavano preparando ad accogliere Omar ed Emma. Rina aveva messo le lenzuola pulite e un caldo piumone sul letto a una piazza e mezzo, nel quale aveva dormito il figlio per tutta l'adolescenza e che avrebbe ospitato comodamente i due sposi per quelle notti, mentre Volmer aveva iniziato ad apparecchiare la tavola e a tagliare qualche fetta di salame di cervo e di formaggio di malga, giusto per stuzzicare qualcosa in vista della cena. Emma non era abituata agli orari dei pasti in montagna. Per lei, ad esempio, prima delle 9 era anche solo assurdo pensare alla cena, mentre lì erano appena le 7 ed era quasi tutto pronto. Ma fuori l'oscurità era scesa e come gocce d'oro le stelle si stavano prendendo il loro spazio in cielo, con la luna che si rifletteva nella neve color avorio. A Talles la notte arrivava prima e se ne andava molto, molto tardi. Se ne sarebbe accorta Emma nei giorni successivi, quando, prima delle 8, i raggi del sole non avrebbero raggiunto la cittadina. Oggettivamente, però, per la donna era difficile concentrarsi sull'orario, con i suoceri che avevano costantemente l'attenzione verso il richiama angeli che stazionava sul suo pancione. Il motivo era nel fatto che, dopo l'ultimo controllo, il dottore aveva svelato che dentro di lei stavano crescendo in piena salute non uno, ma 2 bambini. Avrebbe avuto 2 gemelli, realizzando un sogno che coltivava da bambina, un maschio e una femmina. Questo era ciò che era apparso dall'ultimo controllo. Durante la cena si era parlato soprattutto dei possibili nomi per i nascituri, con Omar ed Emma che non avevano ancora deciso, a dire la verità, mentre nel dopocena, seduti su 2 comodi divani del soggiorno, la donna era tornata sull'argomento di quel pomeriggio, la leggenda della bambina del buio, incalzando la suocera, ben consapevole di quanto fosse molto meno scettica rispetto al figlio. Omar l'aveva squadrata con uno sguardo torvo, come a dire: ancora con questa storia. Rina invece non si era fatta pregare e le aveva raccontato la leggenda per filo e per segno, Ad un certo punto, anche Volmer si era inserito, aggiungendo un particolare che non mancava mai di tirare fuori ogni volta che si parlava di questa storia. Allora, Enzo Gornà era uno dei ragazzi più spavaldi della nostra annata. Aveva fegato da vendere e una sfrontatezza che all'epoca, beh, un po' tutti gli invidiavamo. Una volta aveva fatto una scommessa con un ragazzo più grande. Questi gli avrebbe dato il permesso di corteggiare sua sorella Bruna, una delle ragazze più belle di Talles, se Enzo fosse entrato nella casa del Longo. Lui non se l'era fatto ripetere due volte ed era partito in quarta, mentre chi era con lui, se la stava facendo sotto al solo pensiero di attraversare il bosco. Davanti alla casa aveva avuto un momento di tentennamento, ma poi era entrato. Dicono che sia stato dentro per qualche minuto e che a un certo punto si sia sentito un tonfo spaventoso. Enzo è uscito qualche minuto dopo, bianco come uno straccio, con lo sguardo perso nel vuoto. Beh, hanno provato in tutti i modi a farlo rinsavire, psicologi, psichiatri, addirittura l'ipnosi. Non si è mai più ripreso. Credo sia morto qualche anno fa. Se non ricordo male, l'avevano ricoverato in una struttura per persone con disturbi mentali a Treviso. Ancora oggi non si sa che cosa abbia visto in quella casa. Chissà che cos'è che gli ha fatto perdere la testa. Se, papà, lo sanno tutti. Dai, lo sanno tutti come era fatto Enzo. Non era proprio tutto questa stabilità, ecco, diciamo così. Io credo che questa storia sia. Ma c'è un'altra cosa legata a questa storia. E poi era intervenuta Rina, iniziando a toccarsi l'ondina sui capelli. Ha ragione tuo padre. Questo è un dettaglio che quasi nessuno riporta mai, ma è molto, molto importante. Ogni volta che è sparito un bambino nella casa del Longo, qualche giorno dopo a Talles ne è sempre nato un altro. Sempre. E ognuno di questi nasciture aveva una particolarità. Non piangeva mai. Aveva gli occhi aperti e sembrava avesse un sorriso sulle labbra. Senti, mamma, per favore. Sono solo voci. Non c'è uno straccio di prova, dai. Ma ti ricordi Ebe, la nostra vicina di casa? Lei faceva l'infermiera. E poiché non c'è mai stato l'ospedale qui a Talles, quando non era di turno faceva la levatrice volontaria e aiutava a fare i parti in casa per quelle donne che non avevano il tempo di andare al pronto soccorso. Beh, mi ha detto di aver assistito personalmente a uno di questi casi. Era il 1980, giusto 2 giorni dopo la scomparsa del figlio di una coppia tedesca che era qui in vacanza. L'ultima volta che hanno visto il piccolo Timo, credo che fosse questo il nome del bambino, se non ricordo male. Insomma, stava giocando con un bastone vicino al bosco nella casa del Longo. Il nascituro, quello che è nato sorridendo, è Amedeo Facinelli. Non so se hai presente. No, mamma, non ho presente, non ce l'ho presente. È così che aveva detto Omar, spazientito, cercando di non alzare troppo la voce, ma purtroppo non riuscendoci. Aveva notato come quei racconti stessero turbando Emma, che si stringeva sempre di più le mani intorno al suo grembo, particolarmente pentita di aver cercato di assecondare la propria curiosità, a tratti davvero morbosa. Adesso finiamola con queste storie. Siamo stanchi, si è anche fatto tardi, quindi andiamo a dormire e non ne parliamo più. Risalendo in camera, dopo qualche battuta per stemperare quell'accenno di tensione che si era venuto a creare, Emma si era rivolta al marito. Scusami. Lui aveva sospirato ed era andato a lavarsi i denti. A parte quel momento, il giorno del loro arrivo, il clima era tornato sereno a casa Torri, con Omar, Emma, Volmer e Rina che avevano passato degli splendidi momenti per la vigilia di Natale, per Natale, e per Santo Stefano tra lunghi pranzi, lunghissime chiacchierate, infinite dormite sul divano mentre il fuoco ardeva nel camino, visite ai parenti e passeggiate per il centro storico di Talles che durante il periodo natalizio diventava una vera bomboniera, con i negozi addobbati a festa e le luci che rendevano il tutto ancora più magico. Dopo la messa di Natale, la prima dopo chissà quanti anni a cui aveva partecipato, Emma era tornata un paio di volte nella chiesetta di San Bartolomeo, in cui c'era una statua della Vergine che teneva abbracciato a sé un piccolo Gesù. Anche se non era un'assidua frequentatrice dei luoghi di culto, Emma era rimasta incantata da quella statua, così piena d'amore materno, tanto da accendere 2 candele ogni volta che aveva visitato la chiesa in quei giorni, una per ognuno dei figli che si stava prestando ad accogliere, o una per ognuno dei bambini che si stava prestando a venire al mondo. La mattina del 29 dicembre, Omar aveva ricevuto una telefonata. Erano Gerardo e Simonetta, una coppia di amici che li avevano invitati a passare il veglione di San Silvestro e Capodanno nel loro casale ad Assisi. Beh, né Omar né Emma avevano fatto alcun programma per gli ultimi giorni dell'anno, così, dopo essersi consultati, avevano dato l'ok. Sarebbero partiti l'indomani per tornare in Umbria nel pomeriggio, come da accordi, con Gerardo e Simonetta. Omar allora decise di togliersi uno sfizio che le lunghe maratone a tavola nei giorni prima gli avevano sempre fatto rinviare. Sarebbe salito a Passo Cantù, una camminata di 2 ore e mezza con un discreto dislivello, raggiungendo il bivacco degli Alpini, dal quale si poteva ammirare una vista straordinaria su tutte le Dolomiti innevate. Era l'unico percorso raggiungibile, senza bisogno di attrezzature speciali, con la neve delle settimane precedenti che ormai si era diradata. Dopo aver avvisato Emma, che ancora non ne voleva sapere di lasciare il caldo abbraccio del piumone nel quale si era rituffata dopo colazione, si era legato le scarpe da trekking, l'aveva baciata ed era partito. Da Talles la strada scendeva, lasciando il paese alle spalle e risalendo, quindi, qualche centinaio di metri più avanti, si inerpicava il percorso. Erano anni. Anni che desiderava fare quel percorso, che aveva sempre fatto col padre tante volte. Aveva bisogno di riempirsi i polmoni di aria pulita e sottile e di regalare un po' di silenzio alle proprie orecchie e alla propria anima. Anche se viveva in una delle città più belle e caotiche del mondo, Omar aveva nel sangue la linfa della montagna, un richiamo lento e paziente che al momento giusto esplode con il fragore di una cascata. Proprio come quella mattina, quando, senza pensarci 2 volte, aveva deciso di salire a Passo Cantù. Il cartello in legno con il segno bianco e rosso dei percorsi indicava bivacco Passo Cantù 1 ora e 20. Accanto a esso, Omar si era fatto un selfie con il suo iPhone. Si era rimesso poi il telefono in tasca e aveva iniziato a camminare. Ma si era accorto che qualcosa non andava. Il suo scarpone era come se fosse pesante, come se avesse calpestato qualcosa di colloso che adesso faceva resistenza restando attaccato al suolo. Aveva controllato, ma la scarpa da trekking era immacolata. La stessa sensazione l'aveva avuta con l'altra scarpa, facendo leva sui muscoli delle cosce per andare avanti. Niente da fare. Non riusciva a fare un passo. Quella strana sensazione era sparita qualche istante dopo, lasciando spazio a una ancora più spaventosa. Le gambe avevano iniziato a muoversi senza che fosse la volontà di Omar a comandarle, andando nella direzione opposta a quella in cui effettivamente si doveva dirigere. L'uomo aveva iniziato a sudare freddo. Ma che cazzo succede? Cosa sta succedendo? Si ripeteva così ad alta voce. Mentre le gambe, come sospinte da una forza invisibile e spaventosa, aumentavano il passo, con Omar che controllava ormai solo la parte superiore del suo corpo, che cercava un appiglio, qualcosa a cui aggrapparsi per non restare in balia di quelle gambe. Ma non era stato fortunato. La strada verso cui procedevano le sue gambe con una volontà propria tagliava a metà il bosco, facendogli lasciare alle spalle il cartello dove aveva fatto la foto. Il crepitio dei piedi sui sassi, la strada diventava sempre più tortuosa e si inerpicava sempre di più verso il bosco. E le urla di Omar, che si era messo a gridare a squarciagola: Aiuto! Aiutatemi! Nessuno poteva sentirlo. La velocità con cui le gambe lo avevano condotto nel bosco lo aveva allontanato rapidamente da qualunque orecchio possibile. Lo spavento perpetuo gli rendeva praticamente impossibile capire ciò che stesse succedendo. L'assenza di lucidità non gli aveva fatto notare delle piccole pile di sassi ai lati del bosco. Erano i tumuli. Poi, davanti ai suoi occhi, era apparso qualcosa che Omar non poteva ignorare: una vecchia abitazione, le assi di legno sbriciolate dalle intemperie e dal passare del tempo, le piante selvatiche che si erano prese spazi senza chiedere permesso, ricoprendone varie porzioni, il tetto in buona parte crollato verso l'interno e sulle pareti ancora visibili segni neri e antichi di fuoco che bruciava ma non ardeva. Era davanti alla casa del Longo e una forza sconosciuta lo aveva condotto lì, impossessandosi delle sue gambe. Era davanti alla casa del Longo, lì dove la leggenda voleva che vivesse ancora la bambina del buio, anche se lui non ci aveva mai creduto, ma essere razionali in quel momento era praticamente impossibile. Omar era davanti alla casa del Longo e la porta era aperta. Le sue gambe avevano incominciato a muoversi, avvicinandosi all'ingresso. Emma aveva sistemato i vestiti nel trolley, lasciando fuori un cambio e il beauty case per il giorno dopo. Quindi era scesa in soggiorno, dove Rina stava sfogliando un libro dalla copertina blu. Un bel racconto che aveva appassionato anche Emma qualche mese prima. Parlava di vendetta, di perdono e di quiete. All'esterno si sentiva il rumore dei pezzi di legno che Volmer stava spaccando con l'accetta. Rina avrebbe messo il segnalibro e avrebbe iniziato a fare una chiacchierata se non fosse che si era accorta di un particolare che l'aveva lasciata a bocca aperta. Emma aveva abbassato lo sguardo e aveva notato una macchia che dall'inguine le correva fino alle caviglie e aveva capito. Le si erano rotte le acque. «Volmer, accendi la macchina, presto!» aveva urlato Rina, aiutando Emma ad alzarsi. L'uomo era entrato in casa dopo aver udito il proprio nome urlato dalla moglie per la seconda volta nell'arco di pochi secondi. «Che succede, Rina? Accendi la macchina, veloce, dobbiamo correre in ospedale, giù a Reno! Vai, 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 vai! Ma che cosa è successo? Omar! Chiama Omar! Emma sta per partorire!» «Chiamate Omar!» stava dicendo Emma, con Rina che le appoggiava il cappotto sulle spalle. «Ci penso io, tesoro, ci penso io», le aveva risposto la suocera. Mentre Volmer aiutava Emma a salire in macchina, Rina aveva aperto il suo cellulare, ancora uno dei pochi con i tasti e con una connessione a internet lentissima. Aveva cliccato sull'immagine della cornetta verde e fatto partire la chiamata verso il cellulare di suo figlio. Uno squillo, due squilli, tre squilli. Segreteria telefonica. «Omar, santo cielo, proprio oggi dovevi andare a fare quella benedetta camminata. Senti, io e tuo padre stiamo portando Emma all'ospedale di Renno, lungo la statale del Noce, hai presente? Le si sono rotte le acque, sta per partorire. Omar, appena senti questo messaggio, torna subito indietro e raggiungici». Mentre parlava al telefono, Rina si toccò l'ondina i capelli. Omar aveva sentito squillare il telefono nella tasca del suo giubbotto. Avrebbe voluto rispondere per chiedere aiuto, anche se dall'altro capo del telefono ci fosse stato, non so, il classico call center con la classica proposta per risparmiare sul canone della bolletta energetica. Ma non ce l'aveva fatta. Oltre alle gambe, anche le braccia sembravano appartenere a un altro corpo. Le sentiva rigide, a malapena riusciva a muovere autonomamente le dita. I suoi passi adesso producevano un rumore diverso, un cigolio acuto e precario. Stava camminando sulle piccole assi della veranda dentro la casa del Longo. La porta era aperta, ma all'interno non si vedeva nulla, ovunque solo il buio. Con l'ultimo grammo di forza aveva provato ad arrestare la sua avanzata, ma le gambe, al contrario, lo avevano spinto all'interno. Omar avrebbe voluto urlare, ma dalla gola non gli usciva un singolo suono. Nella sua bocca invece era entrato qualcosa, una goccia d'acqua, salata, una lacrima. Aveva paura, non ne aveva mai avuta così tanta, e piangere era l'unica cosa che gli riusciva in quell'istante. Una leggera luce filtrava dallo spazio, quello che era fermo tra qualche asse malconcia. Un tempo probabilmente doveva essere stato il tetto, e ora invece era solo un cumulo di assi, polvere, buio. C'era solo la luce necessaria per disegnare una sagoma ferma e immobile davanti a Omar. Sembrava avere dei tratti femminili, quelli tipici di una bambina. La porta, come sospinta da un vento inaspettato, si era chiusa improvvisamente alle sue spalle, facendo un rumore sordo e rendendo l'ambiente ancora più buio. Omar aveva sentito dei passi leggeri, come piedi nudi, avvicinarsi verso di lui e subito dopo due dita sottili e umide, con piccole unghie che sembravano il prolungamento delle dita stesse che gli accarezzavano la guancia. L'uomo era alto 1,80 m. La figura che aveva visto doveva essere non più di 1,20 m, almeno dal riflesso della luce. Allora Come era possibile che gli stesse toccando il viso in quell'istante? Non c'era posto per la logica lì. Non c'era posto per nulla che non fosse il buio e per chi quel buio lo chiamava casa. Ciao Omar, lo sai chi sono? Quella voce così infantile, anticipata da un rantolo di gola, di quelli che si hanno quando si cerca di prendere aria dopo aver bevuto involontariamente l'acqua del mare, ora gli proveniva dalle spalle, quasi come se chi stesse parlando fosse sopra di lui. Sì. La voce di Omar era impastata tra muco, lacrime e paura. Arrivava dal profondo dell'anima ed esprimeva terrore. E allora, se sai chi sono, perché non credi in me?
Ti prego non farmi del male. Io farò tutto quello che vuoi, ma lasciami andare.
Ma lo stai già facendo. Sei qui nel buio, con me. La voce della bambina del buio ora era lontana, come se fosse in fondo a quello stanzone, nell'oscurità. Omar aveva sentito il piede muoversi in quella direzione, sempre più verso il buio. Mauro Voller stava finendo il suo ultimo giro di routine nei dintorni dei boschi di Talles. Ancora qualche ora poi, anche per lui, sarebbe giunto il momento di svestire i panni della guardia forestale e di andare qualche giorno in ferie. Avrebbe passato il capodanno alle terme di Bormio, assieme ad Anna, la sua compagna da quasi 5 mesi. Entrambi divorziati, si erano conosciuti a una di quelle serate per single over 50 organizzata da un locale. Mentre si conoscevano i loro 3 minuti a disposizione, si erano resi conto di quanto fosse imbarazzante quella situazione e avevano deciso di andare a mangiare una pizza. E così, dopo un po' di corteggiamento, si erano fidanzati. Quell'occasione l'avrebbe portata poi a Como per farle conoscere la figlia Chiara, che lavorava là come direttrice d'albergo, ma fino alle 3 di quel pomeriggio doveva pattugliare. Mentre camminava nei pressi del bosco non lontano da Talles, aveva udito a più riprese un cellulare suonare. Incuriosito, aveva seguito il rumore di quella suoneria fino a che non lo aveva visto. Stava suonando appoggiato sopra un piccolo tumulo. Merda. Mauro Voller non era di Talles, ma conosceva bene il significato di quei sassi e non gli piaceva affatto che un telefono cellulare fosse lì sopra a squillare con insistenza. Sul display compariva la scritta papà e dopo un attimo di esitazione aveva deciso di rispondere. Magari pensava di qualche turista che l'ha perso e qualcuno passando l'avrà messo sul tumulo. Aveva toccato la barra del touchscreen che invitava a rispondere e senza nemmeno dire una parola era stato investito dalla voce dall'altro capo del telefono. Omar, finalmente, ma dove sei, cavolo? Dove sei? Corri in ospedale, sono nati, Omar, sono nati! Oh, Madonna. Scusi, ma a lei chi è? E perché ha il cellulare di mio figlio?